Ragazzi, più vi ascolto e più sono in pace con il mondo. Grazie ragazzi, vi voglio tanto bene, tanto tanto bene.
Nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
Ci siamo, signori, c'è Manera.
Oggi ho sbagliato.
Perché?
Ho avuto un sussulto di eccessivo senso di responsabilità, perché mi ero recato, senti come parlo bene, mi ero recato in metropolitana per venire qui in metropolitana all'uscita Ponale.
C'è lo sciopero.
Io faccio da Piazza Udine a Garibaldi con la 2, poi a Garibaldi cambio, prendo la Lilla.
Sì, va bene, ho capito.
Direzione Parco Nord.
Va bene.
E scendo a Ponale e qui c'è l'ingresso di Radio 24, pochi metri. Sì. Ma mi sono reso conto poi che c'era sciopero.
Ma quindi non puoi più tornare, rimani qui.
Inizialmente mi sono chiesto come mai la metropolitana è così vuota e poi mi sono ricordato, ma c'era sciopero, magari sarei anche potuto arrivare qui, ma poi per tornare a casa alle 11 sarei rimasto a piedi e non avrei trovato un'anima disposta ad accompagnarmi.
Infatti io no.
Certo, lo so, non c'è bisogno di specificare. Allora ho detto potrei telefonare o mandare un messaggio, dire che ormai è troppo tardi per venire in auto e rimanere in panciolle a casa.
Invece adesso cerchi, sei venuto qui, cerchi un passaggio?
No, perché sono venuto in auto, perché sono tornato a casa, ho preso l'auto e sono venuto qui, quindi quando mi si accusa di essere pigro eccetera, no?
No, solo male informato.
Guarda, ho avuto talmente questo eccesso di senso di responsabilità per cui ti avviso subito,
sì.
Te lo dico,
sì.
Lunedì non vengo, no. non mi presento, tanto c'è Andrew Spanhaus. Lunedì mi assento completamente perché ho delle cose mie personali da fare.
Va bene, signore e signori, è venerdì, ma abbiamo già sparso un pizzico di amarezza, come quel tocco di sale che ci vuole sul piatto.
Molto. Lunedì non ci sono, non cercatemi che ho da fare.
Sì, ma sei da casa.
No. Non posso lunedì, ho un problema.
Ah, proprio non ci
non
sei
vengo,
neanche.
No, via, tanto c'è Andrew Spanhaus.
Cioè, Pietro La Corte, lunedì ti presenti al lavoro?
Sì.
Sì. Tu Lorenzo Nespoli?
Sì.
Miriam Lucchetti?
Sì.
Elisabetta Fusconi?
Sì.
Molto bene.
Io no.
No, giusto per sapere. 800 24 00 24, sì, quella roba lì. Questo è il numero per intervenire. Pietro La Corte è già contento. È lì che dice questa la taglio e prima o poi lo sistemo. Mamma mia, ma tu non fai mai errori quando parli, Pietro
sì.
La Corte.
Sì.
800 24 00 24, oppure 349 238 6666. È inutile che mentiate che non vi interessa. Oggi ci parleremo di temi di pace Russia-Ucraina, parleremo di plastica, sarà con noi Giovanni Soldini, grande velista, parleremo di tanti temi, ma il tema centrale è Simone Cristicchi a Sanremo. Vai.
Manera, sì. Ti amo!
Oh!
Dottor Milan.
Sì.
È venerdì.
Sì.
Urliamolo tutti insieme, Milan. È venerdì.
Manera dovrebbe dire è lunedì. Urliamolo tutti insieme.
Yeah.
Allora, caro Leonardo, il tema Simone Cristicchi. Sappiamo i fatti. Simone Cristicchi ha scritto questa canzone, bella, a me piace molto. Tu l'hai sentita? No, non hai sentito niente.
L'ho sentita stamattina mentre venivo qui, un pezzo.
Dedicata alla mamma che soffre di una malattia neurodegenerativa, molto toccante, gente che piange quando l'ascolta, forse si vede. Qualcuno mi ha scritto ieri, sì, caro Milan, anch'io piango, si chiamano sentimenti. Vabbè, ho capito, va bene, ma con calma. Cosa succede però? Che ieri Cristicchi, tra le altre cose, va alla cattedrale di San Siro a Sanremo a partecipare, o a Ventimiglia, non lo so, a partecipare col vescovo di Ventimiglia a un concerto preghiera, definito così, un misto di canto, un po' canta, un po' recita alcune poesie, alla fine ha recitato il Padre Nostro con il vescovo, niente di male, però a quel punto è diventato, la semplifico, leggete i giornali, un fan per i pro vita, basta l'LGBTQ, viva la vita, viva i Cristicchi che celebrano,
cioè,
la vita.
I pro vita sono diventati suoi fan.
Sì,
diciamo.
Sì, pro vita, sì. I pillon su Twitter, finalmente una canzone per la vita.
Il nuovo Povia, diciamo.
Ecco, qualcuno ha detto è il nuovo Povia. chi lo critica, è il nuovo Povia per i pro vita, insomma. È stato mandato in vanna tutto quanto, ecco, in 4 e 48. Cristicchi ieri alla, in chiesa.
Vabbè, per questo per me un atto d'amore nei confronti di tutti quelli che mi seguono e aspettavano questo mio nuovo disco da 11 anni. Ah, ma c'è dentro tutta la storia, tutto il vissuto di
Vabbè, il vescovo di Ventimiglia tutto contento, i giornali di sinistra che dicono ah attenzione è diventato un marketing cattolico, i giornali di destra che dicono adesso non lo faranno vincere ma... perché è il Sanremo della morte.
Secondo me, no, è un vizio tipicamente italiano, no? Cioè di dire sta di qua o di là,
ecco.
E quindi no?
Ecco.
Va immediatamente inquadrato in una casella.
Fanno notare tra l'altro al senatore Pillon che nel 2007 Cristicchi scrisse la canzone Legato a te, in cui parla del fine vita, della necessità di non rimanere attaccati alle macchine, di una storia personale.
Ma come mi faceva prima notare Lorenzo sì. Nespoli, se avessero preso la mia canzone sui padri separati,
sì?
Anch'io
certo.
Sarei diventato
l'idolo
un simbolo
di Pillon.
Per Pillon.
Certo, l'idolo di Pillon.
Senza che io debba necessariamente riconoscermi in tutte le sue posizioni, ma il problema è che in Italia devi subito essere incasellato da una parte o dall'altra.
Ma in tutte, nel senso che in alcuna delle posizioni di Pillon ti riconosci invece.
Beh sì.
Tipo
quella che vede una maggiore necessità di tutela dei padri separati.
Ah,
in
ecco,
questo io mi riconosco,
questa,
per esempio. Sì.
In altre...
Ma in altre magari no. Per esempio io sono favorevole al suicidio assistito, cosa che non credo.
No, Pillon. No, anzi, celebra finalmente Cristicchi la vita, mica in questa cultura di morte, la Toscana, queste cose qui. A proposito di Toscana, oggi devo dire una cosa. Guardate come si può mistificare la realtà. Prima pagina della verità, devo dire no. Stavo rovesciando l'acqua. Questo è Maurizio Belpietro, il direttore, che mi manda subito una maledizione. E ad averla la verità. C'ho tutti i giornali tranne la verità.
Comunque.
Ma porca miseria.
Se bene, posso dire una cosa.
Sì,
dilla, tanto che tu recuperi il messaggio.
Verità. Sì, sì.
Riguardo alla canzone di Cristicchi, in linea teorica siamo tutti empatici con quella canzone e tutti condividiamo.
C'è un ma.
Il ma è che dopo i principi generali astratti sui quali siamo tutti d'accordo per quanto riguarda l'amore che si può provare sì. verso i genitori, anche verso i genitori che vivono momenti di malattie difficili, il ma qual è? Che la realtà dei fatti spesso è diversa.
È
e io lo so.
Dura di una, sì, è più dura di un sentimento della canzone.
Io lo so, dice. Perché ho perso appunto mio padre l'estate scorsa e lui era in una condizione di salute complicata, aveva malattie invalidanti e spesso diventa...
Va bene, però scusami, hai ragione. Dall'altra parte non è che allora anche l'amore, oggi a San Valentino, sia cuoricini, cioè nelle canzoni si racconta una cosa che...
No, intendo dire che quando tutti empatizzano con quella canzone e dicono sì è così, dovrebbe essere così, poi spesso ci si scontra con la realtà che va al di là spesso dei principi generali, astratti, e anche volendo non sempre si riesce a essere così vicini.
Questo è vero.
Anche genitori in difficoltà. Ma io l'ho provato personalmente.
Magari anche lo stesso Cristicchi, cioè in tre minuti canta, come dire, questa empatia, vicinanza, ma anche lui avrà dei momenti ben più difficili nel rapporto quotidiano
e
con
per quello
la
che
realtà.
Dico che quando tutti poi dicono ecco quello è, bisogna fare così, poi vediamo nella realtà come va o come può andare o quello che succede.
Ho ritrovato guarda l'inizio dell'articolo di Belpietro. La Toscana, prima e al momento unica regione in Italia, ha approvato una legge che autorizza il suicidio assistito. Ma cosa si... ma l'abbiamo già detto che è già
casomai
autorizzato
lo, esatto,
in regioni.
Lo regolamenta, diciamo.
Ma sì,
così.
Lo regolamenta. Cioè, oggi i giornali raccontano di un malato che ha avuto l'accesso, che chiede l'accesso al suicidio assistito in Lombardia. Il nostro amico Stefano Geller, che non è più qui, in Veneto, aveva ottenuto il sì. Quel Veneto che ha bocciato la legge.
Ma si
della
può
Toscana.
Dire che è veramente una questione di civiltà. Io, poi, su questa cosa io veramente non me ne faccio una ragione, non mi spiego come ci siano delle persone che ostinatamente si oppongono a una cosa che è già prevista,
ma poi raccontandolo in maniera...
ma che è una banale questione di civiltà, sì. Porca miseria, non lo
ma
so.
Poi lo raccontano in maniera falsa, non è così.
Vabbè, ma dai,
sì, dopo lo riprendo.
Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei,
Cristina.
Ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito.
Vabbè, e questa è la canzone dei Cristicchi. Ma dai, dopo riprenderemo il discorso se volete. Adesso dobbiamo parlare di tematiche, posso dire, un po' più profonde, nel senso
magari
alte.
Più profonde
no, più profonde no, più
stai sminuendo l'amore tra figli e genitori, non te ne frega niente, dice che è una cazzata, non
no,
è vero anche
bravo
quello.
Bravo, le profondità degli oceani, quello intendevo, più profonde.
Stai dicendo che l'amore, genitori, figli
no,
non conta niente?
Non sto dicendo questo, sto facendo un passo
è
indietro.
Inutile.
A due giorni fa noi abbiamo sorriso su questa dichiarazione di Donald Trump sulle cannucce. Torniamo alle cannucce di plastica, perché quelle di carta esplodono, si macerano, e poi dice Trump: uno squalo non lo vedo in grave difficoltà con una cannuccia di plastica. Sentite Trump.
We're going back to plastic straws. These things don't work. I've had them many times, and on occasion they break, they explode. If something's hot, they don't last very long, like a matter of minutes, sometimes a matter of seconds. It's a ridiculous situation.
Vabbè.
And I don't think that plastic's going to affect a shark very much as they're eating.
Con
as
la gente che sorrideva a fianco per queste battutine, anche noi abbiamo sorriso, ma sicuramente c'è un uomo che va per mari e oceani, ci parlerà anche della sua prossima missione o spedizione. Giovanni Soldini, grande, torna con noi il velista Giovanni Soldini, eccoci. Ciao Giovanni.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora, noi abbiamo sorriso, ma in realtà tu hai raccontato in tantissimi progetti, viaggi, che è un... ecco, ti fa sorridere, no? Diciamo così, ti fa sorridere questa frase?
Ma più che altro direi che mi fa piangere, nel senso che è un po' tutto quello che sta succedendo, no? Mi sembra che il mondo stia tornando indietro invece di andare avanti, e questo è un tipico esempio, insomma, il fatto di non utilizzare le cannucce di plastica e di utilizzare quelle di carta, in realtà è sicuramente un passo intelligente, no? Visto i problemi immensi che ci sono di microplastiche in mare e di inquinamento da plastica dappertutto, ormai ce l'abbiamo anche nel cervello, ce la mangiamo, insomma. Dopodiché vale tutto, mi sembra, in questo contesto.
Sì, perché a noi ha colpito è il modo in cui Trump, buttandola un po' sul ridicolo, è chiaro che se uno pensa a uno squalo che sta mangiando e alla cannuccia di plastica, vuole disintegrare così, come dire, tutta una serie di ideologie, buttandola un po' in burla. In realtà tu che...
Ma
negli oceani
più che
cosa...
ideologie, sai, sono dati scientifici, sono analisi di centinaia di scienziati che studiano questi problemi e che da anni ci danno l'allarme su un sacco di temi, ultimamente ce lo danno anche sulla plastica, e quindi poi si tratta di capire come uno vuole valutare le cose e come vuole prendere le decisioni.
Tu nei viaggi
c'è né competenza né cultura né capacità di analisi, c'è solo una posizione così ideologica, giusto appunto.
Ideologica.
Nel senso che siccome queste politiche sono fatte da così dal tendenzialmente dalla sinistra, lui le sta smontando una dopo l'altra senza rendersi conto che in realtà non è questione di sinistra o di destra, è questione di fare delle cose intelligenti o farne delle cose stupide.
Nei viaggi che fai negli oceani tu lo vedi fisicamente, no? A volte l'hai testimoniato, gli effetti delle
plastiche. Gli effetti, vedi fisicamente tanti oggetti di plastica che galleggiano. E sicuramente il mare davanti agli Stati Uniti nel Pacifico è uno dei peggiori al mondo. Quindi, boh.
Sì, ti stupisce tutto questo. È vero che stai per partire con un nuovo, stai mettendo a punto un altro grande progetto. Cos'è la super barca volante?
Vedremo. Per ora non se ne parla, però sì, sto lavorando molto con Ferrari ed è una grande avventura tecnologica.
Perché ormai si vedono le barche a vela che quasi appunto volano, planano sull'acqua.
Sì, certo.
L'obiettivo è quello, credo, di fare il giro del mondo più veloce del mondo, cioè questo dice cosa si può svelare al momento.
Guarda, per ora direi che non sono qua per parlare di questo, non ho l'autorizzazione.
Ah, ok, non è l'autorizzazione, perfetto. No, ma allora parlaci un po' di questo mondo che vedi soprattutto negli oceani, nei mari. È davvero un mondo così in difficoltà dal punto di vista dell'ecosistema? E quali sono le problematiche maggiori che riscontri quando vai in giro?
Ma sai, sicuramente è un mondo in grande difficoltà per molti motivi. Il primo è che siamo sempre di più su questo pianeta, abbiamo bisogno di risorse, quindi chiaramente il nostro impatto è sempre più importante. E poi c'è il tema del riscaldamento in generale, che riscalda le acque, sbianca i coralli, quindi c'è un problema di biodiversità molto importante. E poi c'è sicuramente il tema della plastica, che poi non è tanto un problema, diciamo, per il mare, è un problema per noi.
Sì.
Perché la plastica dal mare poi torna dentro di noi.
È vero, quindi, che ci sono quelle che vengono considerate, non so in quale parte del mondo, tu lo saprai, vede proprie isole di plastica, perché le correnti poi accumulano la plastica in alcuni luoghi.
Certo, le correnti tendenzialmente attorno alle altre pressioni stazionarie radunano un'immensa quantità di oggetti galleggianti, di cui la gran parte sono oggetti di plastica. Poi nel tempo si trasformano in microplastiche.
Poi i pesci le mangiano, ricordiamo. Sì, adesso, e la battuta è: ma lo squalo, la cannuccia, ma sono anche nel Mediterraneo, ci sono queste isole, dove sono dislocate?
Mediterraneo è uno dei mari peggiori, è sicuramente un mare con un livello di microplastiche molto alto, perché è un mare chiuso, fa fatica a ricambiarsi, nel senso che è poco profondo, ha poco volume.
Chiaro.
Ed è anche molto abitato, no? quindi l'impatto umano è molto alto.
È devastante. Sì, io ricordo anche un'altra frase, non so se Leonardo se la ricorda, di Trump, riguardo al riscaldamento climatico e quindi l'innalzamento dei mari. Disse: beh, così avremo tutti le case che ora stanno a 3 miglia dalla costa, la casa sulla costa. Infatti, è quel modo di ridicolizzare.
Ho comprato un bilocale a Lodi sperando che lì arrivi il mare, che col tempo aumenterà il suo valore, essendoci il mare a Lodi.
No, sì. Esatto.
È quel modo. È quel modo, sì, prego Giovanni.
È un modo di ridicolizzare la competenza, gli studi, la serietà, perché insomma gli scienziati che si occupano di queste cose cioè, sono gente seria che ha passato magari 30-40 anni a studiare i fenomeni, a cercare di avvisare la politica che tendenzialmente da 50 anni la comunità scientifica ci dice: abbiamo bisogno di politiche più intelligenti. Questo è l'ultimo canto del cigno, diciamo. Cioè,
godiamocela
fino in tutto, tanto, tanto tra 20 anni non ci sarò più e quindi chi se ne frega, insomma, buttiamola in vacca. Però il problema è per i nostri figli,
sì,
e per quelli che verranno. I problemi li vediamo, no? Anche da terra, non c'è bisogno di andare in giro in mare.
Secondo me il rischio è di fare una divisione sempre di più del mondo tra ricchi e poveri, perché alla fine i ricchi troveranno comunque un modo per avere le spiagge senza plastica davanti, troveranno un modo per mangiare comunque in modo più sano, e invece il degrado sarà destinato ai poveri.
Sì, dopodiché se quando ti mangi un branzino non sai se quel branzino ha mangiato una microplastica.
Magari
no,
saranno branzini allevati in atmosfera protetta.
Può essere su Marte, magari su Marte con l'acqua di Musk tutta filtrata, non lo sappiamo. Giovanni, no, ti ringraziamo molto. Quando ci sarà la possibilità di parlare di quel progetto, se vorrai, se gradirai, noi saremo molto felici.
Molto volentieri.
Grazie.
Grazie mille, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Grazie a Giovanni Soldini, velista che non ha bisogno di grandi altre presentazioni, lo conoscete tutti, per essere stato qui con noi.
Se avessi continuato anch'io sul lago di Garda con la mia barca, sarei diventato anch'io un velista come Soldini.
Ricordiamolo che una volta abbiamo fatto anche uno spettacolo a Milano con Giovanni Soldini, perché Giovanni Soldini è nato a Milano, poi è un cittadino del mondo, e Leonardo Manera spiegò a Soldini il suo primo incidente con la barca a vela. Quando
unico, non è che ne ho fatti tanti, il primo incidente l'ho fatto una volta, mi sono venuti addosso una volta.
No, hai spiegato bene la dinamica e Giovanni Soldini da velista ha detto: allora, come minimo la colpa è metà e metà.
Io stavo procedendo mure a dritta.
Sì, ma è inutile, cioè, adesso Soldini l'aveva detto.
Io ero
così.
Mure a dritta e sono stato colpito in pieno dal barcone in modo perpendicolare da un barcone della scuola di vela che procedeva esattamente contro di me.
Se quindi non sbaglio, Soldini disse proprio: no, Leonardo, mi sa che avevi.
No,
come l'hai spiegata?
No,
avevi,
io ero con una barca
tu,
a vela più
tu.
Piccola ed ero mure a dritta, e questo barcone di vela più grande mi ha centrato in pieno.
E da allora hai rinunciato.
Ho rinunciato, anzi mio padre ha rinunciato a farmi tenere il timone.
Ecco, vedi che è il primo incidente, perché sennò ne sarebbero seguiti altri. Temo questo temeva tuo papà,
temeva sbagliando peraltro.
Va bene, dopo la pubblicità parliamo invece di quello che sta succedendo. Allora, Russia-Ucraina e questa Europa, oggi è pieno sui giornali, l'Europa fa la voce grossa, non si può fare la pace senza di noi, l'Europa che tuona, sì. Non potete non coinvolgerci.
È una giornata piovosa che parla l'Europa, l'ho già detto ieri, questa è l'immagine.
Vabbè, che tristezza, vai.
Buonasera a tutti, e inizio scusandomi per il fatto che siamo
centomila. Nessuno. Centomila. La 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 la
myself I might not take it anymore. Take a woman like your kind to find the man in me. But oh, what a wonderful feeling just to know that you are near. It sets my heart a reeling from my toes.
La carta non si fa con gli alberi, quindi devi abbattere gli alberi per fare la carta.
Su a Trump, esplodono le cannucce di carta. Chissà chi è il suo spacciatore, che non sia un attentatore invece.
Dai, adesso non è una difesa di Trump, ma quelle esplodono lo tradurrei, come dire, che si macerano in fretta. Ecco, non è che proprio volesse dire un attentato con una cannuccia di carta. Però adesso dobbiamo parlare della questione della pace. Se mai ci sarà Russia-Ucraina, allora due sono le tematiche. Una è l'Europa, che come dici tu, ripeti Leonardo Manera?
L'Europa è una giornata piovosa che parla.
Devo dire, un'immagine che è una metafora che fa capire, non c'è bisogno di aggiungere una sola parola. E poi c'è l'altro aspetto. Oggi Michele Serra ne scrive: Trump soppesa pace e guerra come merci, no? E questo anche
questo è evidente, sì.
L'abbiamo detto. E molti ammirano questo cinismo, come se l'etica, il diritto, la libertà, l'autodeterminazione dei popoli fossero solo velami ipocriti, e dicono: bravo, è sempre stato così, finalmente qualcuno che lo dice. Ma chiede Serra, ma se fosse stato sempre così, se fosse solo il calcolo economico a muovere il mondo, perché un sacco di gente nei secoli sarebbe morta senza alcun tornaconto personale, per una causa di libertà, di giustizia? La stessa America, quando sbarcarono in Normandia, lo faceva perché voleva fare shopping in Europa? Ecco, giriamo questa domanda a Domenico Quirico, che torna con noi. Buongiorno, inviato della Stampa. Buongiorno,
buongiorno
Quirico.
Buongiorno.
Allora, Quirico, di guerre ne ha viste tante nel mondo. Ecco, è solo l'economia, è solo il bieco calcolo che Trump mette sul tavolo per la pace a generare, a determinare tutto?
Ma io faccio un mestiere in cui mi occupo di realtà, non di, come dire, di sogni, e credo che anche Serra immagino faccia lo stesso mestiere. Allora, la realtà semplicemente è che la forza costituisce l'unico elemento che regola le relazioni internazionali, e questo soprattutto oggi, in particolare oggi. Se partiamo invece dall'idea che il mondo è retto da meravigliose e virtuose e bellissime idee, non so dove arriveremo, ma
sbagliamo.
Certamente non arriviamo ad alcuna soluzione. Cioè, gli Stati Uniti sono l'esempio perfetto dell'applicazione sistematica, al di là di Trump, delle villette a Gaza e delle terre rare in non so dove, del principio secondo cui è la forza che determina le relazioni internazionali.
Quindi anche la forza economica, nelle forze c'è anche...
Direi che però oggi sta ruotando di nuovo verso un concetto della forza come concetto militare. Quante bombe hai, quanti carri armati hai, quante atomiche puoi schierare, più che quello delle, questa faccenda degli scambi, dell'economia, francamente mi sembra un po' secondaria. Il discorso è stato riportato cinicamente, mostruosamente, mettetevi tutti gli avverbi che vi pare, da Putin il 24 febbraio a questo tipo di relazioni, perché è quello che Putin considera l'unico modo di regolare i rapporti tra gli stati, tra i blocchi, tra tutto quello che vi pare. E ahimè, la vittoria di Putin non è i 150 chilometri di Ucraina che ha preso, che posso a quanto gliene importi realmente, al di là, anche con le terre rare, perché probabilmente sì, ne ha molti lì, più lui di quanto lì. Ne abbia di quanto ne abbia Zelensky, ma il fatto che voleva riportare brutalmente il mondo, cioè quelli che contano, che per lui sono due o tre, certamente non l'Europa e certamente meno ancora Zelensky, a riconoscere che questo è il tipo di relazione che bisogna impostare. Quindi cioè, proviamoci, la forza, misuriamo la forza e vediamo quel che è mio, quel che è tuo, quello che sarà mio e quello che resterà tuo.
In tutto questo l'Europa...
questo è cinismo, sì, sì. Non lo so, io lo chiamo in un altro modo, voi se dovete chiamarlo cinismo, prego, però io osservo quello che c'è attorno a me e trovo che il diritto internazionale è una roba che non applica nessuno, in particolare anche quelli che starnazzano dicendo che il diritto internazionale eccetera eccetera, poi sono i primi a non occuparsene, cioè non applicarlo, che le corti penali internazionali sono delle meravigliose esercizi di filosofia del diritto, ma hanno sempre acchiappato soltanto i poveretti, i manovali, dei genocidi e dei massacri, e mai i veri responsabili, che Putin va a spasso dove gli pare senza che nessuno lo arresti, magari tra un po' anche andrà anche a far visita alla Casa Bianca. Questa è purtroppo, insisto, con questo governo.
Sarà possibile, visto che gli Stati Uniti non riconoscono la Corte Penale Internazionale,
lo riconosceva la Corte Penale Internazionale, ci è andato, l'hanno preso col picchetto d'onore. Poi quando gli hanno chiesto, ma scusate, voi non dovete arrestarlo, il mongolo, che è uno che capisce come funziona la situazione, ha risposto, ma se quello se lo arrestiamo, il giorno dopo ci chiudono il gas e noi moriamo di freddo.
Questo è successo in Mongolia, è vero. E l'Europa cosa fa? Cioè, Leonardo è stato molto duro nel dire è una giornata piovosa che parla.
Sono più duro di Leonardo. Cioè, che forza ha l'Europa? Nessuna. C'è un sacco di soldi, non so finché ci sono, ma purtroppo in questo tipo di relazioni che Putin e Trump, che capisce benissimo questo linguaggio, perché gli Stati Uniti è il linguaggio che hanno sempre applicato, lo capisce benissimo perché è la sua lingua, è per questo che si intendono. L'Europa quante divisioni corazzate ha? Nessuna. La signora von der Leyen, perché dovrebbe star seduta al tavolo delle trattative? Con quanti carri armati può mettere sul tavolino?
In teoria dicendo abbiamo anche noi fatto il nostro sforzo economico, che è un discorso che Trump fa, cioè dice abbiamo dato dei soldi, adesso voglio le terre rare, voglio che finisca la guerra. Insomma, anche noi un po' di soldini.
Però la mia impressione è che l'Europa, che pensava e pensa tuttora di avere il primato morale, visto che adesso diciamo le regole d'ingaggio con Trump sono cambiate, si trova probabilmente spiazzata e non sa più che pesci pigliare, perché visto che gli elementi diciamo morali non valgono più e vale la forza economica, l'Europa si trova un pesce piccolo in mezzo ai pesci più grossi.
Questo è un discorso perfettamente giusto, però farei una piccola considerazione sul fatto che noi siamo i guardiani del tempio della moralità internazionale, dei diritti e tutta questa roba qua. C'è questa frase di Macron, no? Che dice il mondo è pieno di carnivori, noi siamo erbivori e allora dobbiamo diventare almeno onnivori. C'è un piccolo problema, che il signor Macron e l'Europa, fin quando hanno potuto, sono stati dei super carnivori, soltanto che poi hanno perso i denti e sono diventati erbivori.
È una scelta per necessità, diciamo.
Direi per necessità, non certamente per una scelta morale, perché ormai non mordono più da nessuna parte, ma quando ce l'avevano i denti, i veri carnivori, la Francia, la Gran Bretagna, l'Italia,
siamo stati
noi.
Sì, sì. Vorrei fare una grande provocazione a Domenico Quirico, ma è una cosa che circola in realtà in giro, dice stai a vedere che alla fine dovremmo dare il Nobel per la pace a Donald Trump.
Ma questo è nel mondo, diciamo così, disordinato di oggi anche possibile. Infatti credo che quell'operazione che fece con il piccolo coreano, che poi portò sostanzialmente a niente, anche questo dovrebbe tenerlo un po' presente, perché spesso tutti questi grandi movimenti poi di fatto non portano, forse un'operazione per prendere il Nobel della pace e mettersi sullo stesso piano di Obama, a cui glielo diedero a prescindere e anticipatamente persino la sua presidenza. Questo hanno dato il Nobel della pace a personaggi, parliamoci chiaro, il presidente etiope è uno che ha affamato i tigrini e ha preso il Nobel della pace. Prima Kissinger, vabbè, insomma, ci sarebbe ogni tanto, come dire, non so se prendono delle cantonate o lo fanno apposta al premio Nobel della pace, dovrebbero richiamarne parecchi indietro, quindi è possibile.
Potrebbero ritirare,
magari che non glielo diano anche a Putin come hanno fatto con Begin e Sadat, ecco, sì.
Comunque
può vedere di tutto, cioè, come dire, ho un'impressione che ci sia che sia cominciato un tempo nuovo, oscuro e pieno di punti interrogativi, anche preoccupante, però c'è qualcuno che continua a vivere nel tempo vecchio, come se non fosse successo niente. E purtroppo, ripeto, con l'arrivo di Trump è iniziata tutta una declinazione nuova, in cui le vecchie declinazioni non funzionano più. E noi invece continuiamo a dire: no, ma è un momento, dobbiamo fare così. E bisogna rendersi conto che bisogna un po' aggiornarsi. Se non vuoi essere travolto, questa è anche un po' la posizione dell'Europa.
Sì. Staremo a vedere. Intanto, grazie Domenico Quirico.
A voi.
Grazie davvero per essere stato con noi, essere tornato con noi e darci ogni tanto questa bussola per capire quello che succede nel mondo. Caro Leonardo, adesso dobbiamo andare al traffico.
Ma mi spiace che al traffico non sentiamo più il mio preferito. Erano due in realtà.
Due.
Quello che ha voce del clown Neronello e quello che invece...
Ma è brutto che tu parli dei colleghi! E quello, scusa, quello che invece...
Quello che invece parla un po' in questo modo. Buongiorno a tutti.
Ben ritrovati.
Esattamente. Quindi come lo chef Ferruccio, ma...
No, un po' diverso. Neronello. Non so, spero che ci sia uno di loro due al traffico. Vediamo.
Beh,
chi c'è,
parla
oggi
dei colleghi, quello come Neronello.
Ma non so, non conosco i loro nomi.
Ma è bruttissimo.
Mi scuso, ma non conosco i loro nomi. Mi serve per identificarli. Anzi, sto facendo pubblicità.
Vabbè.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Hey, fellas, I'm a man.
You ain't no man. Man, I'm a man amongst men. Watch this. Sitting on the outside, just me, my mate. You know I made the moon, honey. Come up 2 hours late. Wasn't that a man?
Yeah.
I spell him A-N. That rebel, that man. No B. Boy, I'm a man. I'm a full grown man.
Now wait a minute.
I'm a man, boy.
Let me tell you something. Now look here, buddy. Now when I was a little boy, at the age of 5, I had some in all of my pockets. Keep a lot of folks alive.
Trump ha semplicemente decretato qualcosa che già si sapeva, che l'Europa, non avendo completato il suo processo di unificazione federale, adesso non ha nessunissimo potere politico, non ha nessunissimo peso. Che cosa ci dovremmo sedere a fare a quel tavolo della trattativa? Che cosa abbiamo da mettere su quel tavolo che sia allettante per gli altri seduti al medesimo tavolo? Niente.
Just me, my mate.
Allora, 9:52 minuti, come hai detto? Sì?
C'è Alessandro Milan un po' in fibrillazione,
perché?
Devo dire.
Perché in fibrillazione?
Perché mi hai detto: è passato il direttore.
Lo so, anche salutato attraverso il vetro, anzi sei in giro.
Subito
se vuole,
è scattato.
Se vuole
è
venire.
È passato il direttore.
Se vuole
attenzione.
Venire. Se vuole venire
grande
Fabio
ansia.
Tamburini in onda per
direttore,
licenziare in diretta Leonardo
Manera. Mi si intrecciano le dita.
Mi sono inginocchiata, visto che subito ho buttato delle nocciole, mi sono gettato in ginocchio.
Purtroppo quando passa, che adesso vedo ripassato, quando passa il direttore,
no,
qui,
direttore, vieni a dire qualcosa.
Si entra in fibrillazione.
Niente,
io no, perché sono un esterno, ma chi è interno qui come Alessandro Mila è un dipendente. dipendente, va in fibrillazione quando passa il direttore.
Ma ho solo buttato delle cose appuntite per terra, allora, e mi sono messo in ginocchio.
Le parole
adesso,
dette anche con una certa ansia sono state: hai visto, è passato il direttore.
Mi si intrecciano le dita.
Ma c'è il direttore in giro ancora?
No, è andato, è andato.
Ma porca miseria, è andato ai piani alti a fare cose ben più importanti di quelle che facciamo noi. Lui che invece gestisce un intero gruppo editoriale.
Palazzo, tutto il palazzo?
No, tutto il palazzo, adesso non esageriamo.
Ma chi c'è dentro questo palazzo? Sai che non ho mai capito?
Ma come qui c'è? Ce ne sono le 24.
Ma c'è anche il giornale qui? Sai che non lo so. Ci sono le rotative?
Sì.
No, no. Ah, non ci sono le rotative? No. E dove sono le rotative del Sole 24
ragazzi,
ore?
Cioè, ma in un altro luogo, in un altro luogo. Ma è incredibile, è incredibile.
Io
ma
so solo fai... che al quarto piano c'è la concessionaria di pubblicità, la
ma
System.
Tu fai, sì, ma tu fai apposta...
Ma gli altri piani, io non so cosa ci sia, per
ma
me potrebbe
esserci qualsiasi...
C'è il
Sole 24
qualsiasi...
ore, si chiama redazione.
Ma tutti i piani?
Ma no, ci sono poi quelli, le aule del master, ma mamma mia ragazzi.
Per me potrebbe esserci qualsiasi cosa negli altri piani.
Mi interessa solo il bar, sì, dove c'è Sara.
Sara che oggi non altro. C'è peraltro.
Vabbè, il bar il venerdì è chiuso, ci sono il bar interessato per i bar, cappuccini, brioche, la radio quando ogni tanto...
E gli altri piani non so cosa ci sia, veramente. Sono andato forse una volta al quinto a prendere il caffè, perché al sesto, perché la macchinetta qui era rotta.
Vabbè, che vergogna. Allora, se volete chiamarci a seconda... No, il monologo lo facciamo
dopo.
Sembra
dei movimenti intestinali queste botte che dà qui dietro la porta.
Il riciclone dopo. 800 24 00 24.
Peraltro. Vabbè. Comunque lunedì poi manco.
Cioè, siccome hai fatto oggi un monologo,
yes,
lunedì
mi
manco.
Devo riposare.
No, no, infatti, ma non hai riciclato un monologo su San Valentino, ma oggi proprio ti veniva offerta così.
Ma ti ho detto
così.
Che non ho più il computer, cioè non è...
Sei detto che l'hai ritrovato.
Sì, ma quello vecchissimo è...
Ho capito, San Valentino c'è tutti gli anni, avrai anche anni fa scritto un monologo.
Sì, su... ma questo non è riciclato, quello di oggi.
No, no, ma di San Valentino non ci dici niente.
No.
Cuoricini?
No.
Cuoricini?
Non ho niente da dire su San Valentino.
Niente.
Nulla.
Niente.
Nulla, come dicono in Sardegna.
Va bene, neanche una battutina, neanche...
Niente.
Niente, San Valentino, festa degli innamorati. Va bene. Molto bene, allora la prima ora di Uno Nessuno 100.000 finisce qui. Chiamateci se volete parlare di guerra, di plastica, di Sanremo, di Cristicchi, chi vincerà Sanremo. Vabbè, la seconda ora tra poco.
Cambiano le ragazze, cambiano i ragazzi, cambiano i loro gusti, cambiano i loro valori, cambiano i loro sogni, cambiano le loro fragilità, cambiano le loro storie.
E cambiano anche i programmi.
Beh, no, il programma è rimasto lo stesso.
Ecco, vedi, non mi capisci. Cambiano giorno e ora, ma siamo sempre noi.
E noi siamo Matteo Bussola e Federico Taddia e con Non mi capisci vi aspettiamo ogni sabato alle 14.30.
Non mi capisci, la voce alle nuove generazioni.
Che fatica avere 20 anni.
Beh, si passava e allora ho detto: andiamo a trovare i nostri intellettuali.
Alessandro Milan, Leonardo Manera.
Cosa fate qua?
Beh, ero entrato.
Con... Non sapete che confinati politici è proibito entrare nei pubblici locali, eh?
Sì, ma...
Ma che cosa? Avanti, andate via!
Io mi permetto di farle osservare che questo non è un pubblico locale.
Uno, nessuno, 100.000. 100.000.
Un covo di smidollati antifascisti, vorrete dire. E vi assicuro che sarebbe già chiuso da un pezzo se fosse dipeso da me.
Dico bene, camerate.
Uno, nessuno. 100.000.
Ed è nostro preciso dovere difendere la nazione da chi complotta contro di essa.
Can't stop thinking about it. How much longer?
Ragionier Leonardo Fellini ha visto, è passato il direttore.
Milan, Manera, sono stato via 20 giorni perché ho fatto la protesi al ginocchio, sono tornato, ma siete ancora come prima contro Trump, sempre contro Trump.
Suggerisco ai colleghi del traffico per ritorsione contro Manera di cominciare ogni collegamento dicendo fluoro, fluoro, fluoro.
Bravi, innervositelo così, che se c'è una cosa che lo fa innervosire a ricordargli,
ma no, non è vero,
i tormentoni del suo successo iniziale.
Anzi, una cosa che dura da 22-23 anni è una rarità in questo mondo dove tutto va veloce. Le persone si ricordano ancora, io stesso me ne stupisco. Sono passati 23 anni da quando lo feci l'ultima volta in TV. 22.
Altro che cuoricini, cuoricini.
Sì.
Milan, Manera mi ha messo curiosità, ma se voglio io posso venire a farvi visita, giusto per vedere come è fatto questo palazzo, che cosa c'è all'interno.
Ma io non lo so cosa c'è, so solo cosa c'è al quinto piano, al quarto e basta.
I piani alti no, non li frequenti?
Sono andato una volta per la voce, ma ho visto solo questa grande sala riunioni dove c'era un tavolo enorme e la voce che mi dava le direttive.
Vabbè. No, allora, cosa devo rispondere all'ascoltatore? È possibile? Qualcuno è venuto portando dei gran pasticcini, dei brioche?
Io non ho visto
cibo.
Ti assicuro che non ho visto niente, ma davvero?
Ma guarda che c'è, ma fai apposta?
No, non ho visto.
Dori, cioè, a volte non c'eri.
Ma adesso? Volte...
Ma non adesso, in passato qualcuno
in passato,
è venuto.
No, avevo capito adesso, era passato qualcuno con...
No, è passato il direttore adesso. Ascolta, l'ascoltatore ha detto posso venire a vedere come sono fatti i vostri studi. Ho detto qualcuno è riuscito portandoci dei grandi pasticcini. Mandate una mail.
Ma adesso è successo.
Adesso è il monologo, ragazzi.
Ma lo faccio o no? Non lo so neanche
sì,
se farlo.
Sì, 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 sì.
Siamo in un periodo storico in cui una grande quantità di mental coach, veri e preparati, ma anche improvvisati, cercano di spiegarci come si deve affrontare la vita. Spesso si spendono quantità di cifre ingenti per rivolgerci a loro, per sapere come comportarci anche di fronte alle difficoltà, agli errori ai quali andiamo incontro semplicemente vivendo. Anche nelle convention aziendali proliferano personaggi di questo tipo che spesso ripetono mantra tipo «se vuoi, puoi», frasi che ormai hanno fatto il loro tempo e alle quali, secondo me, non crede più nessuno. Li si ascolta perché, soprattutto nei meeting aziendali, si è obbligati, ma non si vede l'ora che quelle presunte lezioni finiscano per poi potersi dedicare ad alcolici e stuzzichini, che sono la vera finalità e destinazione di tutti i consessi umani. Quindi, in un mondo di fuffa, sarebbe utile individuare chi davvero ci può dare un insegnamento, chi davvero con la propria esperienza di vita può essere un faro per tutti noi, darci un esempio concreto di come ci si dovrebbe comportare. Ed è proprio in questa settimana di Sanremo che io quell'esempio, così chiaro, così fulgido, così lampante, l'ho individuato. Ma nella settimana di Sanremo quell'esempio non si trova sul palco di Sanremo, ma ne è fuori, ne è escluso e anche da molto tempo. Sto parlando dei Jalis. I Jalis, correva l'anno 1997, vinsero anche a sorpresa il festival, ma poi al festival stesso non vennero mai più invitati. A quanto pare ogni anno presentano la loro canzone, la loro proposta, che però non viene mai accettata, e loro dalla grande kermesse canora vengono sempre esclusi. Ebbene, molti altri al posto loro si sarebbero sentiti demotivati, avrebbero rinunciato, forse avrebbero cambiato lavoro. Io stesso per primo avrei rinunciato, essendo invaso da un fiume non di parole, ma di amarezza. Invece già lì hanno saputo trasformare la loro continua esclusione in una fonte di grande notorietà e a loro modo di successo. Infatti li vedo onnipresenti in tutte le trasmissioni pomeridiane che parlano del festival. Stanno lì, commentano, si esibiscono, fanno ascoltare le loro canzoni. Si sono trasformati in opinionisti del festival. Hanno saputo trasformare la loro assenza dal festival in una continua presenza nelle trasmissioni parallele. In più sembrano anche una bella coppia stabile nella vita. Quindi hanno superato la loro delusione professionale, ma non solo, quella delusione professionale non ha nemmeno scalfito la loro vita sentimentale, incredibile. Ebbene, quando cerchiamo un maestro di vita, qualcuno che ci può mostrare la via, è inutile cercare psicologi, mental coach. Basterebbe un pomeriggio con i Jalis. Loro sì, hanno saputo ricominciare, hanno trasformato una difficoltà in un momento di successo. I Jalis sono gli unici che hanno veramente capito come si deve fare. Quando ti senti giù perché non sei stato scelto, perché ti hanno escluso, non ti demoralizzare. Ti dovranno escludere ancora per molti anni e poi finalmente potrai ripercorrere la strada ai Jalis, che attraverso la loro continua esclusione hanno trovato invece il modo per essere sempre dentro. Certo, non sul palco di Sanremo, ma in tutto quello che gira intorno. È un ottimo insegnamento di vita. Non buttarti giù, non ti demoralizzare. Quando non vedi un futuro, quando non sai come fare, pensa ai Jalis che ti indicheranno la strada definitiva per la felicità. Quelli che, stando fuori, hanno trovato il modo di essere sempre dentro.
Sono anche dentro la canzone del nostro Willy Peyote. Willy Peyote nel testo... cita proprio.
Ma sai che sono stati bravi? Pensa, loro sempre fuori, sono in tutte le trasmissioni pomeridiane a parlare del festival.
Tra l'altro, adesso, se tu fossi direttore artistico del festival, tanto come artista non ci vai, questo abbiamo capito, però come direttore artistico li chiameresti?
No, perché ormai è diventato loro specifico essere fuori, e loro probabilmente lavorano e guadagnano di più essendo fuori.
Beh, però dai, il ritorno dei Jalis a Sanremo sarebbe anche questo un grande evento.
Sì, magari più avanti, quando saranno vecchissimi, adesso non so quanti anni avranno. Io li chiamerei proprio
in quota anziani.
Quando avranno 85, 90 anni, 95 anni.
No, vabbè, è un tema che mi pongo tutti gli anni. Quest'anno cosa farà il direttore artistico di Sanremo quest'anno? Li chiamerà per far notizia?
Secondo me è diventato
così?
Proprio un classico, non inviterà gli Jalis, e loro sfruttano questa cosa e vanno tutti i pomeriggi a parlare del festival e a cantare. Lei anche, insomma, una bella coppia, insomma.
Va bene. Allora, dai, andiamo al traffico noi.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Double D, big foot breast on my baby. Triple weight, couldn't wear the love I got for the girl. And I just wanna know why you ain't been going to work. Boss ain't working you like this. He can't take care of you like this. Now you're lost in the heat of it all. Girl, you know you're lost in the thrill of it all. Miami, Amsterdam, Tokyo, Spain, lost. Los Angeles, India, lost on a train, lost.
Allora, le 10:19 minuti, devo dar conto, tu hai parlato dei Jalis, di un messaggio di Mauro che eleggo io a messaggio anzianità 2025. Insomma, ad Amadeus e Conti piacciono i cantanti tatuati e drogati. Che schifo, scrive Mauro. Mai tatuati, drogati, a parte che è un'accusa. Tatuati, no? Messaggio, io non ho un tatuaggio sul corpo, ma messaggio vecchiaia 2025 credo che l'abbia vinto, ma i cantanti tatuati e drogati. Va bene. Allora, c'è un personaggio che ieri abbiamo visto sui giornali che ci ha incuriosito, vorrei conoscerlo di più. È un giovane imprenditore, giovane, sapete che in Italia a 29 anni si dice giovane fino ai 45 anni più o meno. Comunque, fondatore di un'azienda che
che si chiama Nomadic Minds, è uno start-upper, o meglio un, addirittura su un giornale l'ho visto definito così, un business angel. Io vorrei capire qualcosa di più. Francesco Cracolici, buongiorno. Buongiorno Francesco.
Buongiorno a tutti, buongiorno a Radio 24.
Allora, Francesco Cracolici, che leggevo ieri anche sul Corriere della Sera, sta portando, va in giro per il mondo, adesso ci spiega a fare cosa, ma sta cercando di portare anche a Palermo, nella sua Palermo, no? Perché sei palermitano, giusto? Insomma, una serie di start-up mondiali. Adesso qualcuno dice addirittura creare una piccola Silicon Valley a Palermo. Forse qui ci siamo spinti un po' oltre, però Francesco, è così?
Allora, che cosa è successo? Che noi finora pensiamo che Palermo fosse solo mafia e cibo, no? E ci siamo un po' stancati di questi stereotipi e volevamo dimostrare che i talenti non sono solo in cucina e al 41 bis, ma sono anche dietro il computer e possono fare la differenza. Quindi l'anno scorso ho organizzato un evento che si chiamava la Coppa del Mondo delle Startup, dove sono venute 24 startup da tutto il Mediterraneo. La startup media faceva 1,5 milioni di fatturato, quindi non sono i ragazzini con le idee, ma sono imprenditori di successo ad oggi. Sì. E sono venuti la bellezza di 30 investitori con 10,1 miliardi di capitale da tutto il mondo, dalla Silicon Valley, da Dubai, da Singapore.
Che cosa fanno? Tutti... Giusto per capire, alcune, un paio di queste startup, di che cosa si occupano, in che campo?
Allora, la nostra era una competizione. Chi vinceva andava a rappresentare il Mediterraneo in Silicon Valley.
Ah, ok. E chi ha vinto?
Il vincitore è una startup di Torino che si chiama Eolian e ha un algoritmo per predire, ovviamente non con certezza matematica, ma predice in certo senso, catastrofi naturali come inondazioni, terremoti, eccetera. La seconda fa un materiale
sui terremoti, resiste... perdonami, sarà un po' difficile perché insomma qualsiasi geologo dice che il terremoto non è prevedibile, no? In alcun modo.
Sì, loro aumentano la possibilità di prevederlo, okay. E vendono questo servizio alle assicurazioni.
Vabbè, è interessante.
La seconda, che è molto più figa, almeno da raccontare, fa dei materiali che resistono alle condizioni più estreme e lavora con tutti i team di Formula 1 tranne uno.
Quindi insomma, e questi andranno a una competizione nella Silicon Valley che potrà portare anche, come dire, dei frutti economici poi per queste startup, investimenti?
Sì, andranno nella competizione più grande al mondo. Se vincono vinceranno 1,000,000 euro.
Va bene. E come mai Palermo è solo un legame, come dire, sentimentale, visto appunto dici nella mia Palermo voglio vedere che si può fare altro, o c'è proprio questa opportunità? Cioè Palermo anche per la sua dislocazione geografica ha un senso?
Allora, è un mix. Da una parte, stranamente da Palermo e dalla Sicilia in generale passano tutti i cavi di fibra che connettono l'Africa, l'Asia, l'Europa e l'America, quindi è il centro nevralgico delle informazioni, l'internet passa da là, quindi questo è il centro nevralgico delle informazioni. D'altra parte io sono di qua e ci siamo resi conto di una cosa bellissima, che tantissimi nomadi digitali sono venuti a Palermo e sono rimasti. Il nomade digitale è uno che lavora col computer e può lavorare dalla Zambia o dal Perù o da San Francisco, non gli cambia niente, quindi lui si sceglie il posto più figo. E tantissimi hanno scelto Palermo.
Ma che bello. Quindi questa poteva essere...
Ho pensato che secondo me... Qualora noi continuiamo a trasformare i digitali e qualora noi facciamo vedere che non c'è bisogno di partire per fare successo, perché questi miliardari vengono anche da noi, come è successo, allora è in questo momento che inizierà la golden era di Palermo, che secondo me è appena iniziata.
Tra l'altro devo dire una cosa a Leonardo Manera, la vita di Francesco Cracolici, ho capito due cose. Uno, è andato a Londra a imparare senza sapere una parola d'inglese, è vero?
Sì.
Quanto tempo ci hai messo a imparare a parlare correttamente l'inglese e a capire, soprattutto capire gli altri?
Ah, Leonardo, sono un tuo fan sfegatato. Comunque, allora, dopo tipo un anno inizi a capire, inizi a parlare, capire bene tutto, ancora ci sto provando.
Il secondo, vabbè, però ti sei salvato dicendo che sei un fan sfegatato di Leonardo Manera. Poi sì, c'è stata una disavventura che hanno raccontato tutti i giornali di Francesco Cracolici quando, se ce la puoi raccontare, quando eri nel 2023, ti trovavi in Israele, è iniziato un po' il conflitto, le tensioni, e allora Francesco, sì, ho letto così, ti sei finto, perché le fattezze sono anche, potete immaginare, ragazzo dai capelli scuri, palermitano, siciliano, con la barba, si è messo la...
Diciamo che non sono svedese.
Si è messo una kippa, diciamo... una kippa in testa e ha fatto finta di essere ebreo. Shalom, 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 salutava tutti e si è fatto strada verso l'aeroporto. No, raccontacela tu però.
Sì. Allora, fondamentalmente io sono stato chiamato dal governo palestinese per fare una cosa di startup in Palestina, tanto che il giorno prima, okay, quindi il 6 o il 5, non mi ricordo bene, io mi sono, abbiamo incontrato molto rapidamente i vari ministri, tra cui Abu Mazen.
Ah, il presidente dell'autorità nazionale palestinese.
Sì, sì, sì.
Quindi
sì,
eravate a Ramallah, immagino, Ramallah.
Io ero a Ramallah, sì. Poi ci siamo spostati, ovviamente io zero rapporti, sono andato là, sono una persona che aiuta le startup a crescere, e sono andato là e il giorno dopo sono andato a Gerusalemme. A Gerusalemme mi sveglio con il giorno degli attentati, con questa sirena che suona. Mm-hmm. E che a me sembrava un allarme di macchina, no? Cioè, nel senso, non è che...
il famoso 7 ottobre era proprio...
Sì, 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 mi sveglio il 7 ottobre con questa sirena che per me è un allarme di macchina, apro la porta, tutti che corrono, bambini che piangono, e dico, ma di chi era questa macchina? Ma invece erano le bombe, e quindi siamo andati in questo bunker, siamo stati in questo bunker circa un paio di, sono stati un 10 ore, 15 ore, eccetera. Appena diciamo, la situazione si è calmata, io ho deciso di tornare a casa, ma cioè andare in aeroporto e prendere il primo volo, ma non c'era nessun tipo di mezzo per andare in aeroporto, uh-huh, tranne un treno che aveva una funzione religiosa, perché quel giorno specifico tutti gli ebrei di tutto Israele andavano a Gerusalemme per una festa chiamata Sukkot. Quindi ovviamente non mi avrebbero fatto entrare, specialmente, sì, con questo look molto... molto, molto Middle East, sì, questo, diciamo che voi non mi vedete per gli ascoltatori, però diciamo che potrei tranquillamente essere scambiato per un lavoratore in un kebab shop. Per una mano ho detto, guarda, io mi sono messo, ho visto un gruppo di ebrei che si infilava, mi sono messo fra di loro, mi sono messo una piccola kippa e sono entrato. Arrivato all'aeroporto mi hanno controllato il passaporto e hanno fatto, ho detto, va bene, vai tranquillo, come se nulla fosse, perché a quanto pare pensavano fossi arrivato, sì, senza, sì, tre, sì, non ho fatto troppe domande, sarò sincero.
Quindi insomma sei riuscito in maniera così a fuggire spacciandosi, sì, spacciandosi per ebreo e infilandosi in un treno di questo tipo. E va bene. Insomma, mi sembra
una
vita avventurosa.
Siccome lui dice che è un mio fan, io per Pasqua volevo andare qualche giorno a Palermo, sì, volevo sapere se mi può ospitare in casa sua.
Ma non ha
giorno.
Bisogno, Francesco. Non ha bisogno. Se volete,
da me nel divano, ma solo se mi dici fluoro in diretta.
Vai. No, volevo sapere cedere la tua casa per qualche giorno.
No, il divano.
Sì, mia sorella, la vuoi?
No, come tu? No, ma come ti permetti, Francesco? ma non si dicono queste cose. Allora,
va bene, lo prendo per un invito. Accetto.
Sì, però devi dire in diretta. Devi dire in diretta
cosa? Non ricordo.
Te l'ha detto cosa?
Non lo so.
Francesco, ripetiglielo.
L'ha scordato. Poi il fuoro fa male.
Il fuoro fa male. Secondo me Francesco Cracolici è uno che sa stare al mondo, come si suol dire. Va bene, grazie
a voi, Francesco. Ciao.
Per essere stato con noi. Allora adesso noi dobbiamo andare
Willy Peyote adesso.
Allora vedi che dopo non hai imparato ancora dopo anni che c'è la borsa,
sì,
c'è la borsa adesso.
Lo sappiamo.
Poi oggi Willy Peyote è preso dalle prove, deve fare le prove proprio, si è messo alle 10:30 le prove.
Ci ha dato buca praticamente.
Il duetto. Ci ha mandato un messaggio particolare.
Si è pentito di essere stato ospite qui nella nostra trasmissione.
Lui non si dimentica di noi. Io voglio però sapere che fine ha fatto allora il denaro di Moratti. La nostra Deborah Rosciani lo sa.
Ieri mattina si è scatenato, come sarà successo anche nel corso di uno Nessuno 100 Milan, davvero tanto interesse tra gli ascoltatori e si fanno un po' tutte la stessa domanda: perché i miei no quelli suoi sì?
Però
abbiamo lanciato un messaggio al sistema bancario, cerchiamo di alzare le tutele anche per i piccoli consumatori che magari perdono piccole somme ma hanno lo stesso diritto a recuperarle.
Per trarre un insegnamento da tutta la vicenda, possiamo dire che gli interisti sono favoriti non solo sul campo di gioco ma anche nelle questioni economico-finanziarie.
In un grande guaio è la borsa.
Nessuno. 100 Milan.
Chi?
Alessandro Milan, Leonardo Manera.
Alessandro Milan.
Allora,
iniziamo.
Vai. Signore e signori, vince il 75esimo pessimo.
Ma che vince? Ma cosa dici?
Ah, questo è tuo.
Ma che questo è mio?
Lo dico.
Ma cosa dici?
È da novembre che si sa.
Ma non è vero niente.
Dammi tu il foglietto.
Oh, forza.
Vabbè, questo è tuo, poi io sabba.
Ma che questo è mio, dai, tieni.
Aici pubu.
Eh?
Aici. Ah. Pubblicità.
Cominciamo bene, va.
Che genio, Frassica.
Ma che storia triste. Avevo aspettative basse. Finisce, visto da dove si parte.
Tu vorresti che la gente ti capisse, la ami come se le ricambiasse, e ci hai provato anche più volte dei gialisse, ma l'esistenza non è mai così di classe, certi discorsi vanno presi con le pinze, oppure provocano risate grasse, e te l'aspetti ma ogni volta ti stupisce, guarda le loro facce come se non bastasse, grazie ma no grazie,
tanto fanno finta ma lo sanno, più profondo e meno paga quasi sempre, meglio stare in superficie, salva gente, le risposte che ti danno, e sembra fatte con lo stampo. Metterò le mani avanti, quei passi indietro, ogni passo avanti. Dovresti andare a lavorare, non farti mancare l'aria nelle piazze. Grazie, ma no, grazie. E questa gente non fa un cazzo, li mantengo tutti io con le mie tasse. Grazie, ma no, grazie. Dovresti dare meno ascolti i sentimenti, che non sono mai di buoni investimenti. Dovremmo organizzare una rimpatriata tipo una cena di classe. Grazie, ma no, grazie.
Grazie, ma no.
Grazie, ma no, grazie. Ma c'è chi non sa più come scrivere.
Ma sai che più la sento e più l'effetto tormentone e il ritmo ti entra dentro. Bravo Willy Peyote, che però oggi non
ha più voluto essere con noi, si è pentito subito. Sono bastati due o tre giorni per dire
al
no, meglio
quattro,
di. Ha detto grazie, ma no grazie. L'ha detto a noi anche.
Effettivamente, ieri la nostra Elisabetta Fusconi ha detto: vabbè, allora domani concludiamo la settimana.
E lui ha detto grazie, ma no. Grazie.
Ci ha risposto cantando.
Non ci ha voluto.
È incredibile.
Si è squagliato.
No, sveliamo tutto. Oggi ci sono i duetti. Tra l'altro, vabbè, la cosa che incuriosisce di più sarà vedere Lucio Corsi fare il duetto, sai con chi?
No.
Ma dai, ma non sai nulla. Con Topo Gigio.
Ah, ma sai che io conosco.
Come Mimmo Remigi.
Non so se va. Sai che io conosco quello Mimmo che fa la voce di Topo Gigio? È un imitatore. Vabbè. Non so se è ancora lui, Leo Valli.
Non lo so, prova a verificare.
Saluto l'amico Leo Valli, che faceva originariamente la voce di Topo Gigio.
Comunque oggi ci sono i duetti.
Di Como, Leo Valli.
Ecco,
non so se andrà Leo Valli a fare la voce di Topo Gigio.
Intanto non si vedrà al limite Topo Gigio. Comunque, oggi ci sono i duetti e proprio in questo istante, tra le 10 e le 10 e mezza, Willy Peyote sta provando all'Ariston.
Ma è una
il
palla,
duetto.
Non è vero, l'ha detto per non essere...
Non è vero.
È la scusa che avrei inventato anch'io. Dice, no, guardo le prove, non posso, non ha voluto essere presente.
Voglio ricordare che, tra l'altro, oggi esce l'album di Willy Peyote. L'album di Willy Peyote. Ah, hai ragione, Leo Valli è la voce di...
Leo Valli è un grande imitatore, comico.
Canterà oggi con Lucio
Corsi. È quello
Corsi.
Con cui feci la mia prima trasmissione in televisione su Antenna 3 nel 1996 e lui faceva...
Ma scusa, se ce lo dicevi ieri... Magari lo conosci, magari è anche il numero di telefono.
Non lo so.
Potevamo chiamarlo. Cioè,
ma scusa, visto
avevamo
che...
lo scoop, avevamo Topo Gigio in onda. Cioè, ragazzi, ma tu lo sai che fai una trasmissione su Radio 24?
Sì, ma io sono escluso dalle vostre decisioni, non mi arriva neanche la scaletta, quindi cosa vuoi che dica? Forse qualcuno ricorderà su Antenna 3 nel 1996 una trasmissione che si chiamava... No, c'era Leo Valli, si chiamava State Boni ed era una parodia del Maurizio Costanzo Show, la mia prima trasmissione che feci, e a fare Costanzo c'era appunto Leo Valli.
Ah, però tu è l'anno in cui volevi in realtà fare la bustarella con Ettore
No,
Andenna,
non c'era già più la bustarella. Io allora facevo in quel programma il ventriloquo Vasco.
Ha fatto una faccia a Pietro Lacorte perché è piccolino. Vatti a rivedere alcune immagini della bustarella, straordinarie. Cioè, erano le prime trasmissioni in cui ogni tanto per sbaglio si vedevano insomma delle nudità.
No,
delle
non
nudità.
Per sbaglio, erano tutte in bikini.
Sembravano fatte apposta.
Sì, no.
Comunque, Willy Peyote, che non è qui con noi fisicamente, ma ci ha tenuto tantissimo ieri sera a mandarci un messaggio.
Ci ha tenuto tantissimo, un po' contro voglia. Come... Sì, sentiamolo.
Sentiamo Willy Peyote.
Ciao ragazzi, purtroppo domani non riuscirò a collegarmi perché mi hanno piazzato le prove della cover, del duetto, proprio all'ora in cui avremmo dovuto sentirci per telefono, quindi non riuscirò ad essere con voi in diretta. Mi sono anche un po' perso oggi, devo ammettere, è stata la giornata in cui non avrei dovuto suonare alla fine, quindi mi sono un attimo lasciato andare, anche vorrei comprimere gli ultimi giorni, e quindi... Non potrò aggiornarvi direttamente di cosa è accaduto, ma in realtà non ho fatto niente, è stato bene oggi perché poi ero abbastanza libero. E però, visto che non potremo più sentirci da adesso in avanti, magari, visto che sono in Riviera Ligure, come si usava negli anni 90, vi mando una cartolina la settimana prossima. Vi mando una in radio appena possibile. Ciao ragazzi!
Oh, che bello! Beh, che roba un po' vintage, la cartolina.
Grazie,
ci mando la cartolina.
Dovresti andare a lavorare, non farti magalare nelle piazze. Grazie, ma no, grazie.
Vabbè, facciamo almeno una promessa che non possiamo strappare in diretta Willy Peyote. Ma se dovesse vincere, che tutto è ancora aperto, se dovesse vincere, deve promettere lunedì di essere qui in diretta. Così. C'è Paolo da Torino. Paolo, buongiorno. Paolo.
Buongiorno a voi, buongiorno a voi.
Eccoci.
Volevo solo intervenire sulla canzone, sulla questione Cristicchi. Io sono anch'io stato un figlio di una mamma che ha avuto lo stesso problema.
Sì.
E purtroppo sono anche medico e quindi l'ho vissuta in modo molto più complicato. Io capisco Cristicchi, però non andrei a fare dietrologia oltre a quello che ha fatto lui. È un uomo che avrà vissuto dei momenti difficilissimi, perché ci sono momenti in cui tu preghi che questa agonia finisca, quindi preghi che succeda qualcosa di definitivo, ma quando sei a casa poi alla sera che rifletti sulla giornata, l'ultima giornata passata con tua mamma, sono le osservazioni che farebbe chiunque, quelle di Cristicchi. Non andrei a fare altra dietrologia.
Ma no, ma infatti, ma poi è una canzone. Io c'è da dire anche questo, che purtroppo stanno già, tra virgolette, apparecchiando una certa stampa quello che succederà, e cioè probabilmente vincerà Giorgia, ma perché era la strafavorita da sempre, ma adesso alcuni giornali diranno, se vince Giorgia e non dovesse vincere Cristicchi, non l'hanno fatto vincere perché è la cultura della morte che deve avanzare. Purtroppo in Italia tristemente si trascina tutto in questo tipo di fango. Però c'è una cosa che devo dire, Leonardo, che Cristicchi ha fatto una dichiarazione un po' strana, e cioè ha detto: sono contento che questa canzone, che è pronta da 5 anni, sia stata bocciata da Amadeus, perché con lui mi sarei sentito a disagio. E qualcuno ha già detto: ma perché? Era il festival del bacio tra Rosa Chemical e Fedez, allora vedi che davvero Cristicchi...
No, secondo me è una questione di clima che era un po' diverso, era un clima secondo me comunque più giocoso, all'interno del quale una canzone così forse avrebbe faticato un po' di più. Io la leggo così questa dichiarazione. Sì.
Chiederemo a Cristicchi. Ci dicono che Leo Valle è anche la voce dello stadio di Como, quindi grave incertezza e grave epic fail di Lorenzo Nespoli, che avrebbe dovuto saperlo, perché lui è grande, attento osservatore, e soprattutto di Miriam Lucchetti, che è di quelle parti, quindi, e non sanno che Leo Valli. Va bene, c'è Adriano dalla provincia di Udine, buongiorno.
Buongiorno, grazie per avermi chiamato. Io volevo intervenire sul discorso delle guerre, sì, e del fatto appunto che
vabbè.
Cosa si fa? Si va a salvare, vediamo l'Ucraina e anche la Seconda Guerra Mondiale. Sì, sono venuti con le buone intenzioni, chiaramente, di salvare dalle dittature questo o quell'altro, ma poi fanno il conto della serva. E quindi giustamente Trump fa il conto della serva e dice: io vengo, vi ho pagato, adesso mi date 550 miliardi.
Quindi un po' come quando diceva Michele Serra prima: in Normandia sono arrivati gli americani, sì, per liberarci dal nazifascismo e poi dall'arrivo del comunismo, però poi dopo hanno presentato il conto. Va bene, Adriano, è che dobbiamo andare velocemente al traffico, ma abbiamo capito il senso del suo intervento, la ringraziamo. Vai.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Piace Cuoricini perché è il tipo che la canta nel Lago di Garda come lui.
Buongiorno, Elio da Priverno. Ma io non capisco questo accanimento contro i giallisti. Ma fateli partecipare, pure i direttori artistici sono di un certo calibro, questi direttori. Ma perché questo accanimento? Sono bravi.
Tra l'altro ci fa notare dalla regia, noi distratti, che l'anno scorso c'erano i giallisti a Sanremo come ospiti, non come concorrenti, ma come ospiti. In attesa che venga prodotto, non so perché in regia siano così vogliosi, Anestesia Locale, fanno notare tra l'altro che Pietro Lacorte ha già fatto tutta la sigla, eccetera, ma Leonardo,
settimana prossima lo facciamo.
Leonardo disprezza il lavoro e anche disprezza personalmente Pietro Lacorte, e quindi dici: tu intanto lavora, poi si vedrà. In attesa di tutto ciò è il momento del giornale Radio Meloni.
Cari compatrioti, benvenuti al GRM, giornale Radio Meloni, il radiogiornale con le ultime notizie dal nostro bel paese, l'Italia, il paese più bello del mondo e governato in modo superbo dalla Suprema Giorgia. Giorgia, il fiore che sboccia nelle nostre vite piovose. La melodia che accompagna le nostre giornate, il vento che gonfia le vele dei nostri sogni, il cibo che sfama nel modo più completo il nostro stomaco. Veniamo dunque alle notizie nazionali e internazionali. A cominciare dall'evento più seguito dal popolo italico e non solo, il Festival della Canzone Italiana, che più italiana non si può, il Festival di Sanremo. Anche quest'anno è record di ascolti per la celebre manifestazione, che vede alternarsi sul palco grandi talenti come Tonino F, Rocco Unto, Elodia e Guglielmo Fungo Allucinogeno. Ma fin dall'inizio i pronostici hanno dato per favorita Giorgia. Giorgia, la cantante italica che ha scelto il suo nome in omaggio alla nostra condottiera. Il nostro inestimabile governo, solido e ammirato in tutto il mondo, ha riscosso l'ennesimo successo grazie alla sua visione lungimirante sulle politiche migratorie. Infatti le strutture in Albania destinate ai migranti sono completamente vuote, il che significa che le migrazioni sono finite. È l'ennesimo risultato ottenuto dal nostro governo che si pone come faro ed esempio per tutta la classe politica mondiale. La nostra bella penisola si conferma la destinazione turistica più amata e visitata al mondo. Ovunque si tenta di imitarne le meraviglie e in Cina esiste perfino la replica di città come Venezia e Firenze. Ma la meraviglia che tutti possono invidiare, ma nessuno può imitare, è solo lei, Giorgia, la vera attrattiva del paese, che fa dire ai turisti, accidenti, perché devo tornare a casa, vorrei trasferirmi qui e farmi governare da Giorgia. Oggi, 14 febbraio, in molte parti del globo terracqueo si celebra San Valentino, la festa degli innamorati. Le coppie si accingono a prepararsi per cene a lume di candela e serate romantiche, ma il vero amore che non finirà mai è quello tra il governo di centrodestra e il popolo italiano, nonostante le opposizioni di sinistra, inette e incapaci. Nonostante le opposizioni di sinistra tentino di incrinare una luna di miele che ormai dura ininterrottamente dal giorno ormai remoto delle elezioni. Ma nessun tentativo di Elisa Sline o di Beppe Conte possono minare il vero amore, quello sbocciato e destinato a durare fino alla morte tra i cittadini italici e i suoi rappresentanti posti alla destra del glorioso Parlamento italiano. In alcuni luoghi del mondo si comincia a testare le autovetture a guida autonoma senza conducente. Ma nella nostra amata patria non ci fidiamo, perché quando si tratta di avere una guida siamo già abituati al meglio. Il nostro governo illuminatissimo ha fatto dell'Italia la culla della scienza e dell'innovazione. I laboratori e le università, grazie a generosi finanziamenti statali, sono teatro di scoperte rivoluzionarie, come l'ombrello intelligente che si apre solo se non hai mai votato a sinistra e che ogni cittadino italico di buona volontà potrà presto trovare nei migliori mercati di tutta Italia oppure perfino ordinarlo su Amazon. Con questo abbiamo concluso, vi aspettiamo con il prossimo GRM, Giornale Radio Meloni, l'unico giornale radio serio, efficace, che non teme di raccontare la verità nemmeno ai più riottosi.
Allora io ho dovuto pensarci a lungo, ma Guglielmo Fungo Allucinogeno è il nostro Willy Peyote, signore e signori, Willy Peyote per il giornale Radio Meloni.
Esattamente, ma noi preferiamo la corretta e corretto modo di esprimersi italico.
Molto bene, auguri al nostro Guglielmo Funghettino Allucinogeno. Allora... si conchiude anche questa settimana di Uno Nessuno 100.000.
Io voglio dire che lunedì non ci sarò, essendo impegnato in altre attività, e quindi ci vediamo direttamente martedì.
Ma non è una falsità.
Ma mi sento un poco stanco, sono stanco, ho bisogno di prendermi una giornata di pausa. Che devo fare? Mi metto in malattia, mi faccio fare un certificato medico falso, farlocco.
Cioè, come c'è lo sciopero il venerdì e c'è il lunedì di manera.
Mi faccio fare il certificato farlocco.
Vabbè, fai un pronostico su chi vincerà Sanremo, dai, con annesse polemiche. Dai, chi vincerà Sanremo? Cristicchio o Giorgia?
Ma Giorgia, io dico che vince Federico De Lucia, come si chiama? Fedez, è l'ex marito da Ferragni.
Cioè, vince Fedez.
Ma io dico che vince Fedez.
Vabbè, Io dico Giorgia, e vabbè, sono proprio il classicume, democrazia cristiana.
Vi salutiamo da Roma, speriamo di essere qualche altra volta na capitale sotto al cupolone, se vedremo.
Adesso
se salutiamo.
Scrivono indignati da Roma, noi non parliamo così.
Se vedremo a Testaccio, andiamo a fare una passeggiata a Testaccio, andiamo a una pinza romana, mozzarella. Ecco. Se vediamo all'ombra del cupolone,
amici
a
di Roma,
del popolo,
lo
sotto,
sappiamo.
Sotto l'obelisco, se troviamo sotto l'obelisco di Piazza del Popolo,
non sprecate un messaggio al 349-238-66. Sappiamo, cioè 6666, quella roba lì.
Siamo via del corso, arriviamo in Piazza del Popolo. Se troviamo sotto l'obelisco, andiamo a bere al caffè Rosati in aperitivo.
Molto bene. Noi ci troviamo lunedì. Noi con tutti quanti gli ascoltatori. Altri non si sa. Va bene. Ciao.
Buon pomeriggio a tutti.